essere di nuovo qua con voi questa sera, francescana tra i francescani, quindi mi sembra proprio una cosa bellissima e davvero ammiro la vostra tenacia di aver continuato, di essere ancora qua, perché non è facile, 2 anni sono 2 anni, è un segno di fedeltà e quindi sono davvero molto, molto lieta di essere con voi. In realtà non sono molto obbediente, perché è vero che vi dovrei parlare degli sviluppi del francescanesimo a partire anche dall'esperienza degli istituti secolari, ma ho pensato invece di partire da lontano, di partire da Francesco, quindi non sono stata molto obbediente, fra Davide, mi dispiace, perché ho pensato che era necessario fare una premessa che per me è importante. Dico subito che non è il mio campo di studio, quindi mi perdoneranno quelli più esperti di me, e nel foglio che avevo poi mandato e che poi forse vi sarà consegnato c'era anche già un errore che avevo visto, però io mi sono detta che nella storia, fin dalle origini, ma fin dal gruppo dei primi compagni di Francesco, ci sono molti modi di essere francescani, non ce n'è uno solo. Direi che questa forse è un po' l'originalità di Francesco, no? La potremo identificare nei 3 grandi gruppi che lui in qualche modo ha fondato, il primo ordine, il secondo ordine, il terzo ordine. Però in realtà non solo qui, credo che la possiamo ritrovare per esempio nell'esperienza dei compagni di Francesco. Sapete che c'è un testo molto bello in cui Francesco dice: il frate perfetto dovrebbe avere questa caratteristica, questa, e ogni caratteristica è di un frate. Perché Francesco alla fine non voleva fondare un ordine religioso, voleva fondare una fraternità dove ciascuno potesse essere un po' se stesso. Quindi non mi stupisco che ci siano tante persone che in modo diverso si ispirano a Francesco e che a Francesco si ritengono in qualche modo seguaci, amici, compagni di cammino e di viaggio nell'osservanza del Vangelo, pur in forme molto diverse. Anche qui fra di noi vediamo una varietà di forme. Ecco, ci sono molti modi di essere francescani. Non c'è mai stato, mi viene da dire, un modo solo di essere francescani. E questo fin dall'inizio, quindi non come un tradimento di quella che è stata l'esperienza di Francesco, ma proprio come una peculiarità di quella che è stata l'esperienza di Francesco. In genere, per esempio, nella vita monastica, voi sapete che capita spesso, no? Che si diventa molto simili vivendo insieme ogni giorno, alla fine quasi si parla con lo stesso tono di voce, nella stessa modalità, forse se assistiamo anche a dei canti dei monaci ci sembrano bellissimi, perché alla fine hanno imparato a cantare all'unisono. Se noi ci mettessimo qui a cantare forse non saremo così all'unisono, perché anche delle canzoni che conosciamo di più avremo forse melodie diverse, modi diversi. Ecco, questa varietà io la riconduco a un'esperienza così di coltivazione che Francesco faceva, che voleva che nell'orto, oltre alle piante che servivano per essere poi utilizzate, ci fosse anche uno spazio per crescere liberamente. Ecco, Francesco vuole che anche noi cresciamo liberamente, io l'ho colto un po' così anche il carisma del francescanesimo. Però allora ancora di più è importante provare a cercare quali sono quegli elementi che ci permettono di dirci francescani, perché non è che tutti sono francescani, perché ognuno vive a modo suo, allora ciascuno è francescano. Ci sono alcune caratteristiche, pur in una varietà di modalità di vivere appunto l'esperienza francescana. Per questo vi dicevo, parto un po' da lontano, perché in realtà per Francesco siamo abituati a pensare che ci sia stato un contrasto, che ci siano stati 2 aspetti contrastanti fra di loro. Da una parte l'intuizione di Francesco, l'intuizione di vivere il Vangelo, e dall'altra l'istituzione. Beh, Francesco non avrebbe voluto una regola diversa dal Vangelo, Francesco non avrebbe voluto delle strutture, Francesco non avrebbe voluto, però è venuta fuori un'istituzione. Questa è una nostra modalità di pensare a Francesco. Però mi sembra che, e questo è il primo punto che vorrei accennarvi prima poi di arrivare al vero tema di questo incontro, però appunto mi è sembrato di partire un po' da lontano fosse necessario. Allora, in realtà mi sembra che non si possa dire che c'è davvero un tradimento fra l'intuizione evangelica e quella che è l'istituzione, perché in realtà, come dice un francescano Desbonnet, nessuna intuizione resiste se non diventa istituzione, e nessuna istituzione incide nella storia se non ha all'origine un'intuizione. Cioè, in realtà noi continuiamo ad avere l'ideale di Francesco perché delle istituzioni, vuoi conventi, vuoi persone, vuoi uomini, donne, continuano a vivere la sua esperienza in un'istituzione. Un ordine religioso è un'istituzione, un terzo ordine è comunque un'istituzione, un istituto secolare è comunque un'istituzione. Quindi nessuna intuizione resiste se non diventa anche istituzione. Però nessuna istituzione alla fine resisterebbe se non avesse all'origine una intuizione profonda, un dono, potremmo dire un carisma, un dono dello spirito. Questo mi sembra altrettanto vero. Quante volte cerchiamo di mettere su qualcosa e poi fallisce miseramente perché appunto non è sostenuta da un carisma, da un'intuizione, da una modalità. Per Francesco dal 1200 a oggi questi due aspetti si intersecano, e mi sembra molto bello pensare che Francesco stesso ha scritto la regola o le regole. Cioè Francesco alla fine, per un'intuizione sua, prende il Vangelo come punto di riferimento, per un'obbedienza alla Chiesa e ai fratelli scriverà delle regole. Delle regole, due, appunto, scriverà queste regole che ancora oggi rimangono come punto di riferimento di tutti coloro che si avvicinano a Francesco e sono scritte in qualche modo da lui. Perché le scrive? Perché Francesco vuole un riconoscimento da parte della Chiesa. Non vuole essere semplicemente un battitore libero, l'intuizione. Vuole essere riconosciuto dall'istituzione. E quale maggiore istituzione? Della Chiesa. E perché non gli basta il Vescovo e vuole il Papa? Perché vuole che la sua sia una missione universale. E questa è un'intuizione profonda di Francesco. Pensate che Francesco è il primo che scrive nella sua regola questo termine, missione. Cioè in realtà non è così scontato che in tutti gli aspetti della vita religiosa ci fosse quest'idea della missione, e così come la intende poi Francesco, una missione che è quella dell'andare fino appunto a arrivare, poi lo sapete, in Terra Santa, fino ad arrivare in Marocco, cioè dell'andare anche oltre. Ecco, quindi in realtà Francesco in questa sua modalità e in questa sua richiesta di essere riconosciuto forza quella che era stata la decisione del Concilio Laterano IV, perché in realtà il Concilio Laterano IV aveva detto nuovi ordini religiosi no, se uno vuole si appoggia all'uno, si appoggia all'altro. Francesco in qualche modo ne fonda tre, non sono proprio tutti e tre ordini religiosi, il terzo ordine ha delle caratteristiche diverse, ma di fatto ottiene anche una deroga, ma perché vuole che la sua esperienza, la sua intuizione diventi istituzione, cioè sia approvata e sia possibile avere un riconoscimento. E quindi accetta, potremmo dire, nel confronto coi frati, talvolta anche nello scontro, talvolta anche nel tradimento, ma è un tradimento più personale che, e soprattutto nel confronto con la Chiesa, e io direi nel confronto con Chiara, questa esperienza, che la sua intuizione diventi istituzione. E lo vedremo tra un momento in un passaggio di Francesco che mi sembra molto bello. Vorrei solo qui dire una cosa, che Francesco è il primo che non scrive una regola per le donne. In realtà non è proprio il primo, ma è il primo uomo, perché una regola per le donne l'aveva scritta già il Papa. Il cardinale Ugolino, diventato Papa, scrive una regola per delle donne. E non erano quindi delle donne che dipendevano da un altro ordine religioso maschile. Però in realtà il cardinale Ugolino è pur sempre un uomo. Invece Francesco lascia che Chiara scriva la sua regola, e Chiara la scriverà nella sua modalità di essere francescana, di essere pianticella di Francesco. Chiara è sicuramente francescana, fra virgolette, ma il suo francescanesimo, sapete che negli anni clariani lo abbiamo studiato tanto, è un altro modo di essere francescana, di essere Francesco, di vivere questo ideale. È il suo modo, per questo vi dico che fin dall'inizio ci sono molti modi di essere francescana. C'è un secondo aspetto che vorrei mettere in evidenza con voi, ed è il problema delle fonti. Ecco, su questa cosa io non sono espertissima, quindi mi affido alla vostra pazienza, alla vostra clemenza e poi anche all'integrazione che vorrete fare eventualmente con delle domande. Perché a questo punto ci chiediamo, ma allora cos'è che ci caratterizza come francescani. Ci devono essere degli stili, degli elementi comuni, pur in una varietà e in una modalità diversa di vivere come Francesco. Ecco, per Francesco il discorso delle fonti non è facile. Non è facile perché Francesco viene proclamato santo ad opera del cardinale Ugolino, appunto diventato Gregorio IX, 2 anni dopo la morte. Francesco è morto nel 26 e viene proclamato santo nel 28, 1228. In realtà 2 anni dopo è pochissimo, cioè tutti sono ancora vivi, tutti lo hanno visto, tutti lo hanno conosciuto. Ci sono ancora i suoi compagni vivi, c'è Chiara viva, e testimone di quello che è successo. E quando si scrive appunto qualcosa di lui, si vuole scrivere qualcosa di lui, questi compagni, queste persone sono ancora vivi. Dall'altra parte però l'ufficialità attraverso la quale viene commissionato a Tommaso d'Acellano di scrivere la biografia di Francesco, quella che noi chiamiamo vita prima, perché poi ne scriverà un'altra, vita seconda, quando appunto viene chiesto ufficialmente a Tommaso d'Acellano di scrivere, questo diventa un ulteriore problema, perché voi sapete che la geografia c'ha sempre un po' il suo stile. Facciamo un esempio: quando muore Stefano negli Atti degli Apostoli, Stefano muore un po' come Gesù. Mentre lo lapidano, lui dice: Signore, perdona perché non sanno quello che fanno. Cioè, si cerca nell'ogiografia, ogni volta che si scrive di un santo, di dare delle caratteristiche che indicano la santità o comunque che riconducono al modello Cristo. Quindi in realtà si cerca di individuare, questo lo facciamo sempre. Guardate, nel mio istituto, per esempio, è successo che le prime, non si sa di preciso quante erano, e pensate, a 100 anni il mio istituto, non tanti quanti Francesco, ce n'ha molti meno, ma non si sa di preciso quante erano le prime, perché quelle che hanno tramandato le origini hanno detto erano 12. Ma perché 12? Perché 12 è un numero fortemente simbolico e quindi chiaramente era bello che fossero 12, 13 o 14 o 11 era un po' meno bello, e allora sono diventate le prime 12. Poi chi siano proprio queste prime 12, si fa fatica perché i nomi non furono detti, e quindi in realtà, quindi capite che ci sono dei modelli, ci sono degli schemi attraverso i quali si costruisce la vita di un santo. Quindi quando ci avviciniamo alle fonti di Francesco il problema sussiste, anche perché voi sapete che Tommaso d'Acellano scrive appunto una vita prima, poi in realtà gli fu chiesto di scrivere una vita seconda perché alcuni presenti non erano contenti di quello che aveva scritto. Dopodiché gli fu chiesto dovevano essere distrutte tutte e due queste vite di Francesco scritte da Tommaso d'Acellano, perché nel capitolo di Parigi del 1266 si decise di affidare tutto a San Bonaventura da Bagnoregio, il quale appunto nel 1263 scrisse la sua vita di Francesco. Quindi in realtà, come capite, insomma, risalire a Francesco non è sempre facile. Però io su questa cosa mi sono soffermata perché voi dite: ma facciamo presto, andiamo alle fonti scritte da Francesco, e io infatti ci arriverò. Però volevo dirvi questa cosa perché mi sembra interessante, perché nonostante gli schemi agiografici che quindi ci sono e quindi vanno riproposti, perché 2 anni dopo come si fa a dire che quello è santo, ci vorranno alcune caratteristiche di santità, tuttavia Tommaso d'Acellano fa delle scelte. Le scelte che Tommaso d'Acellano fa sono delle scelte molto interessanti, perché in realtà, usando lo schema generale della santità, dice di Francesco alcune cose che sono solo di Francesco, cioè che lo distinguono dagli altri modelli di santità, dalle altre forme di santità. Per esempio, si costruisce una santità senza miracoli. Francesco incontra lebbroso, lo abbraccia, ma non succede nulla, non è che lebbroso diventa cristiano, chiede di diventare frate, si converte, niente. Lo stesso i briganti, anche lì quello dell'episodio di Monte Casale sarà successivo, ma all'inizio i briganti si incontrano, si conoscono, si riconoscono fratelli, ognuno va a casa sua, non si converte nessuno. La conversione di Francesco, per esempio, è un processo lungo che dura nel tempo, non è che Francesco a un certo punto capisce immediatamente. Sapete che ha vissuto per un po' forse come un eremita, e poi quando arrivano i compagni appunto cambia il suo stile, il suo modo di vivere. E poi la morte, soprattutto la morte, questo è l'errore che ho fatto nello schema, ma insomma poi lo correggeremo, cioè non è di Tommaso d'Acellano, però mi ha sempre colpito molto, perché Francesco non muore da santo, Francesco muore da persona comune che sul letto di morte pensa ai mostaccioli di frate Jacopo. Ed è bellissimo questo tratto di umanità, cioè pensate, il santo come doveva morire? Beh, come ce lo immaginiamo noi oggi, come deve morire un santo? Deve morire, noi si direbbe, ricevendo i sacramenti, mentre dice le preghiere, mentre bacia il crocifisso. Ecco, un santo deve morire così, no? Speriamo. Qualche volta ci abbiamo anche delle preghiere in cui speriamo anche noi di morire in questo modo, eh? Liberaci da una morte improvvisa, perché ci siamo odo di ricevere. Oggi molti speriamo forse in modo diverso che avvenga rapidamente quel passaggio lì da questo mondo al Padre, ma al di là delle nostre, dei nostri desiderata, come si dice nel mondo della scuola, in realtà appunto c'è un modo di morire. Francesco questo modo di morire, mi viene da dire, lo disattende, perché muore in modo molto umano, e questo è grandissimo. Allora, non fa miracoli, i miracoli appariranno dopo, nelle vite successive, allora ci saranno tanti miracoli, ma Francesco non fa miracoli, e lui stesso non racconta di cose miracolose. Non converte la gente e non converte se stesso rapidamente, ma fa un cammino lungo, e qui forse ci dice la pazienza dei nostri cammini lunghi, prima di tutto dei nostri cammini personali, cioè i nostri cammini di conversione, incontro al Signore, sono cammini lunghi che passano attraverso le tappe della vita, e poi lo vedremo, e la sua morte è una morte umanissima, in cui appunto il contatto con le persone a cui vuole bene, coi cibi che gli ricordano qualcosa di bello vissuto, con la terra, sono degli esempi bellissimi di un morire che è un morire originale. Quindi Francesco, come vedete, anche attraverso i racconti delle fonti, questi non sono racconti suoi, sono racconti di altri su di lui, rompe quegli schemi che volevano il santo in un certo modo. Non c'è un unico modo di essere santi, perché alla maniera di Francesco si è santi originalmente, in modo originale, non in un modo unico, e questo mi sembra molto interessante nell'oggi. Ma in fondo è la logica del Vangelo, quando i discepoli dicono a Gesù: digli che non facciano quello che stanno facendo, perché loro non sono dei nostri. Gesù gli dice: non c'è nessuno che può scacciare i demoni se non è dei nostri, quindi lasciateli fare. Cioè Gesù evita di identificare chi è dei nostri e chi non è dei nostri. Potremmo dire chi ha una forma di vita, chi ce n'ha un'altra. Cioè c'è questa libertà. Io per esempio non conosco tutti gli ordini religiosi francescani, quindi mi astengo da dire qualunque cosa. Però conosco un po' i frati minori e mi sembra molto bello, perché mi sembrano davvero molto originali, ciascuno un po' a modo suo, no? Almeno quelli che conosco io sono ognuno davvero un po' a modo suo, pur essendo tutti frati francescani minori. Veramente, ho questa impressione bella, che mi sembra davvero molto bella. E poi ci ritornerò. Allora, per noi chiaramente oggi, e queste si studiano oggi, le fonti principali che ci interessano, che guardiamo con più attenzione, sono gli scritti di Francesco. Se ho fatto il problema dei biografi, solo accennato, perché il problema sarebbe enorme, in realtà noi guardiamo più da vicino gli scritti di Francesco e per certi versi gli scritti di Chiara. Perché Chiara, sapete che nella seconda vita di Tommaso d'Acellano, Chiara e frate Lia spariscono, non ci sono più, perché in quel momento c'è un passaggio importante, significativo, comunque del cammino che si sta facendo all'interno dell'ordine. Frate Lia è addirittura stato scomunicato anche per la sua vicinanza con alcuni conventi di suore clarisse, e quindi questo amico di Francesco che ha costruito la basilica per lui, pensate che 3 anni dopo la morte di Francesco la basilica è già costruita e il corpo di Francesco viene portato là dove l'abbiamo oggi. Quindi in realtà Elia e Chiara spariscono, però Chiara è viva e è a San Damiano, sparisce dai testi ma non sparisce dalla vita e dalla memoria, anzi è in questo momento che l'episodio del crocifisso di San Damiano che parla a Chiara diventa centrale nel cammino di Francesco, nel suo cammino di conversione, perché quel crocifisso è a San Damiano e chiunque vada a San Damiano incontra Chiara, e chiunque incontra Chiara sa che incontra una delle persone più vicine a Francesco e nello stesso tempo custode di questo ideale francescano che lei, a modo suo, vi ripeto, con questo francescanesimo al femminile clariano, sta in qualche modo portando avanti e vivendo. Quindi in realtà Chiara diventa un punto di riferimento importante. Quindi i testi, soprattutto di Francesco e di Chiara diventano anche per noi oggi oggetto principale di chi voglia affrontare il problema delle fonti francescane. E credo che siano importantissimi. Ecco, io vorrei soffermarmi allora brevemente sul discorso del testamento e vi leggo la parte che mi interessa. Vi vorrei far notare che appunto qui il discorso del crocifisso, per esempio, non c'è. Dopo che il Signore è dal versetto 16 delle fonti francescane, vabbè, quelle che c'hanno i versetti, dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare. Ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E io, con poche parole e semplicemente, lo feci scrivere. E il Signor Papa me lo confermò. E quelli che venivano per ricevere questa vita, davano ai poveri tutte quelle cose che potevano avere. Ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori. Quelli che volevano del cingolo e delle brache, e non volevamo avere di più. E dicevamo l'ufficio, i chierici come gli altri chierici, i laici dicevano i paternoster, e assai volentieri rimanevamo nelle chiese, ed eravamo inletterati e soggetti a tutti. E io lavoravo con le mie mani, e voglio lavorare, e tutti gli altri frati voglio che lavorino di lavoro, quale si conviene all'onestà. Coloro che non sanno imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio. E quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l'elemosina di porta in porta. Il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto: il Signore ti dia pace. Ecco, io mi vorrei fermare qua, no? Puoi prendere solo questo pezzetto del testamento di Francesco, che è preziosissimo perché Francesco lo scrive poco prima di morire, quindi in realtà vuole davvero dire quello che per lui è fondamentale, è importante. Sapete che su questo testamento i frati hanno discusso a lungo nei primi anni dopo la morte di Francesco, perché qualcuno diceva lo dobbiamo ritenere come una regola, quindi lo dobbiamo considerare come una regola, qualcuno diceva no. Questo non è stato approvato, l'ha scritto Francesco da solo quando non è più ministro dell'ordine, perché Francesco ha dato le dimissioni, quindi in realtà non lo dobbiamo considerare. Oggi credo che ciascuno lo consideri, perché i tempi sono passati, perché il dibattito è diverso, ma anticamente si chiedeva perché c'erano delle cose diverse da quelle contenute nella regola, per esempio anche questo discorso dei laici, anche questo discorso, ce ne sono tanti, ora non c'entro se non vado oltre, vedo che l'orologio scorre. Allora, quali sono le caratteristiche che emergono dal testamento di Francesco? La prima, mi ci vorrei soffermare, dopo che il Signore mi donò dei frati, cioè dei fratelli. Oggi se diciamo frati noi pensiamo subito ai frati religiosi, ma in questa esperienza sono dei fratelli. Vi dicevo prima, Francesco non pensa di dar vita a un ordine religioso, pensa di dar vita a una fraternità. Che è cosa assai diversa, leggevo in questi giorni, lo dicevo prima a Fra Davide, doveva venire qui padre Giacomo Bini, che purtroppo è morto qualche mese fa, e lui facendo un ultimo discorso nella provincia del Lazio parlava proprio della fraternità, lo hanno pubblicato quest'ultimo discorso che lui ha fatto ai frati, si è sentito male mentre faceva questo discorso, è stato ricoverato all'ospedale e una leucemia fulminante lo ha fatto morire in pochi giorni. Allora, fra Giacomo Bini, che appunto ho conosciuto e ho stimato come persona davvero, a mio avviso, carismatica, dice in questo suo testo piccolo, in questo suo ultimo discorso, dice che appunto Francesco vuole una fraternità, che la fraternità è la base, che il frate è la struttura dell'ordine francescano, è il singolo fratello. E lui dice a un certo punto: potete anche morire quando avete fatto fiorire un fratello. A quel punto avete compiuto il vostro compito, potete anche morire. Qual è il compito del ministro, il compito del provinciale? Qual è? Far fiorire il fratello. Ecco, vedete, far fiorire il fratello ci riporta a quella originalità iniziale che vi dicevo. Far che ognuno sia se stesso e che fiorisca, arrivi alla bellezza del suo essere, qualunque sia il suo modo. Vi ricordate che Francesco dice anche: non volere che per te un fratello sia migliore, sia frate migliore, è per te, ma per lui, per la sua pienezza. Ecco, l'essere fratelli è l'esperienza fondamentale di Francesco, tant'è vero che questo, che è stato ministro generale, Giacomo Bini, la indicava come la possibilità del futuro dell'ordine, cioè se vogliamo non scomparire non è un discorso di strutture, di conventi, è un discorso di fraternità. Ecco, io mi vorrei soffermare su questa cosa, cioè vorrei che vi ci soffermaste mentalmente. Essere fratelli, essere sorelle, questa è l'esperienza fondamentale di Francesco, che vuol dire tante cose. Seconda esperienza che emerge dal testamento è che proprio quando arrivano questi fratelli, lui che ha vissuto un po' da eremita, nessuno gli dice cosa deve fare. Ma il Signore, l'Altissimo stesso, mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Vangelo. Cioè Francesco non può prendere una delle regole che ci sono già, per esempio agostiniani, benedettini. Perché? Perché ha capito che lui deve vivere secondo la forma del Vangelo. Ora, quell'altri non è che vivevano secondo la forma di chissà cosa, vivevano secondo la forma del Vangelo. Non è che noi francescani siamo meglio di quell'altri, tutti vivono il Vangelo. Ma Francesco appunto per questo all'inizio fatica a scrivere una regola, perché per lui la regola è il Vangelo. Una regola, gli diranno, impraticabile, perché come si fa a vivere il Vangelo? Ci vorranno delle modalità, delle strutture, però è questa l'intuizione, cioè lui non c'ha una modalità, non è che la sua modalità è una o un'altra, è il Vangelo. E ancora qui ritorna all'originalità, cioè come si può vivere il Vangelo? In milioni di modi diversi. Non c'è un unico modo di vivere il Vangelo, però ci sono degli elementi che Francesco identifica prioritari nel Vangelo, fondamentali nel Vangelo. Però in realtà il Vangelo si può vivere in mille modi, tant'è vero che accetterà Antonio, che è uno studioso, anche se poco dopo dirà che noi eravamo illetterati e sottomessi, e vedremo. La povertà. Davano tutto, non possedendo, restituendo senza privilegi, questo dico io. Francesco nel suo testamento dice, che il Papa glielo confermò, quelli che venivano per ricevere questa vita davano ai poveri tutte quelle cose che potevano avere ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, delle brache e del cingolo, chi le voleva, e non volevano avere di più. Quindi in realtà questa è la caratteristica, vivere il Vangelo poveri. Perché si può vivere il Vangelo ricchi? Secondo Francesco no, non si può. Bisogna vivere il Vangelo poveri, perché il Vangelo è poveri. Francesco è povertà. Francesco ascolta quel famoso brano, vi ricordate, si toglie i calzari. Erano probabilmente il segno di questa sua vita eremitica che lui stava conducendo. Se lo toglie, perché in realtà lui ha capito che questa è un po' il cuore del Vangelo. Però guardate, non è tanto... è solo una povertà materiale. Certo, la povertà materiale serve, perché il denaro comunque corrode, i beni comunque corrodono. Dicevamo lo scorso anno, se c'hai dei beni devi difenderli, se li devi difendere non sei più aperto ai fratelli, se non sei più aperto ai fratelli ti chiudi e metti gli sbarri a casa tua. Quindi in realtà la ricchezza corrode, non c'è dubbio, non si può servire Dio e Mammona, non ci sono alternative. Però in realtà per Francesco non è tanto e solo un problema di soldi, è un problema anche di potere. Perché vedete, uno potrebbe non aver niente ed essere molto ricco, ed essere molto chiuso, perché appunto ha potere. In questo senso mi piace pensare che Francesco subito dopo dice eravamo illetterati e sottomessi. Cioè la povertà non è solo dare via tutto e darlo, guardate, ai poveri, anche questa è una cosa interessante, perché noi qualche volta diamo via tutto, un po' ci toccherà dar via tutto, perché come dice il Papa, il sudario non ha tasche, quindi prima o poi, che lo vogliamo o non lo vogliamo, ci tocca dar via tutto. Cioè per ora accumuliamo, anche bene che uno tenga in casa qualcosa a cui è particolarmente affezionato, che gli ricorda, però poi alla fine lo dovrà lasciare. Però noi in genere a chi lo diamo? Chi ha famiglia lo dà, ai figli, ai nipoti, i nipoti poi sono più importanti dei figli. Scusatemi, questa è la mia esperienza, perché io non sono sposata, non ho figli, grazie a Dio non ho neanche nipoti, perché ho un fratello che non ha figli, quindi nipoti non ce n'ho. Però in realtà vedo che chi ha nipoti sono più dei figli. Però in realtà difficilmente diamo ai poveri. difficilmente diamo ai poveri. Beh, finché siamo così non è che possiamo dar via tutto. Io oggi i soldi per venire qui e fare il biglietto ce li dovevo avere, non è che potevo andare, no, ho fatto l'autostop e pioveva, poi sono un po' vecchietta, insomma sono venuta col treno. Però in realtà anche quando dovremo dar via tutto, quindi non per gesto generoso ma per costrizione, difficilmente diamo ai poveri. Però la cosa che mi sembrava interessante è che siamo illetterati e sottomessi. Ora in realtà è vero che Francesco non era un dotto, però non era proprio neppure un illetterato. Qualche volta forse ci facciamo un'idea di un Francesco che proprio quasi non sa né leggere né scrivere. In realtà Francesco non è proprio un illetterato. Però soprattutto non è che devono essere per forza illetterati, cioè non devono studiare, francescani, frati, non devono saper leggere e scrivere, non devono sapere niente. È uno stile di vita in un contesto culturale che dice noi non siamo fra quelli che hanno il potere del sapere e siamo sottomessi. E è il discorso, secondo me, un po' di prima. È chiaro, si possono dare mille interpretazioni, però in realtà una povertà che è espropriazione del proprio io, espropriazione della propria forza di... Guardate, noi tutti siamo molto ricchi, indipendentemente dai soldi che abbiamo, perché noi abbiamo tante sicurezze, possiamo dall'alto della nostra... del nostro benessere guardare con condiscendenza l'altro e sentirci anche buoni quando gli diamo qualcosa. Invece illetterati e sottomessi, potremo tradurlo con minorità. Lavoravano con le loro mani e lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E tutti gli altri frati voglio che lavorino. Mi sono scordata la preghiera, scusate, ho saltato un punto. Pregavamo, dicevamo l'ufficio. L'ufficio, anche qui Francesco è originale. Non tutti sanno recitare l'ufficio, che a quei tempi non era così facile recitare come ora. Ora ce l'abbiamo sul cellulare. Io quando ero giovane diventavo pazza, no? Il comune delle vergini, dei martiri, di quello, di quell'altro, un foglino avanti, un foglino indietro, la preghiera non c'è, dove la trovo la preghiera? Oggi invece è facilissimo perché ci sono questi sistemini sul cellulare che dicono tutto loro, te sai già che santo è, dove vai, non devi più cercare niente. Ecco, a quei tempi laggiù era ancora molto più complicato che con i segnalibri. Quindi non tutti riuscivano a recitare l'ufficio. Chi era chierico lo celebrava, ma i laici dicevano i Padre Nostri. Sapete che Francesco poi dice quanti ne devono dire. Anche questo è bellissimo. Cioè nella stessa fraternità si prega in modo diverso. Non si prega tutti uguale. Perché quelli dicono l'ufficio e quelli dicono il Padre Nostro. Però si prega, si stava volentieri nelle chiese. Potremmo dire qui poi tutto il rapporto di Francesco con i sacerdoti, ma non ci interessa. Poi appunto il lavoro. Francesco lavora con le sue mani e vuole che i frati lavorino con le loro mani. Non per cupidigia di guadagno, non per cupidigia, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio, per dare l'esempio. Come posso essere sottomesso, minore, se io vivo di privilegi? Fosse anche il chiedere l'elemosina, fosse anche il vivere alle spalle di qualcun altro. No, io devo dare l'esempio, io devo vivere come gli altri. Quando non avessi niente, ricorro all'elemosina, alla mensa del Signore, quando non mi fosse dato il mio salario. Penso oggi a tanti disoccupati che non trovano più neanche la mensa del Signore. Perché comunque noi li guardiamo come per dire, insomma, se non ti sei mantenuto il lavoro, un po' di colpa ce l'avrai. Scusate, esagero, lo so che voi non lo pensate, ma insomma. Se uno fosse creativo, il lavoro oggi se lo trova, no? Ce lo sentiamo dire tutti, ma sì, un po' creativo, ci vuole un po' di fantasia, come fosse facile trovare il lavoro. Insomma, io non lo so, io meno male faccio l'insegnante, perché non credo di essere così tanto creativa da potermi inventare un lavoro. Certo, ci dobbiamo anche affannare in questo, dare una mossa, darci da fare. Però in realtà non è così facile. E poi l'ultima cosa, prima dei 45 minuti, il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto, il Signore ti dia pace. Ecco, anche questo è un saluto un po' anacronistico. A quei tempi non credo che fosse semplice dire il Signore ti dia pace. Certo, se uno lo dice nel senso generico, vai in pace, ma a quei tempi c'erano le guerre, c'erano le crociate, c'erano i nemici della Chiesa, c'erano gli eretici. Cioè, non è che Francesco dice, dite a quelli che sono della fraternità, il Signore ti dia pace. No, ditelo a tutti. il Signore ti dia pace. Anche questo è bello tosto, perché il Signore non ti deve dar pace a te ti deve far morire, perché scusate, la legge era un po' questa, oggi a noi sembra forte, ma la legge era un po' questa: quelli sono nemici, quelli sono eretici, quelli sono infedeli, quelli sono persone che ti converti, no, vuoi cambiare vita, no, e allora ti consegno. Allora, in realtà questo saluto, il Signore ti dia pace, che il Signore me lo rivelò. Guardate, qui non c'è accenno all'incontro col Cristo di San Damiano, ma c'è il Signore mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Vangelo, il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto, il Signore ti dia pace. Ecco, finirei questa prima parte, facciamo l'intervallo e poi riprendiamo. Grazie. Ora è venuto caldo.
Forse anche l'intervento di Barbara ce l'abbiamo anche fotocopiato, una cinquantina di copie.
Le dovrei fare io, le copie?
No.
Perché non ci ho pensato. Si sentiva?
Sì, tutto a posto.